Ecco, mi ero dimenticato di accendere la registrazione. Allora, stavo dicendo che un conto è... Cos'era che stavo dicendo? Stavo parlando del... Dei nervi, sì. Ah, no, stavo dicendo che la robotica è equiparabile anche all'automazione industriale, dove gli assi, per assi si intende gli attuatori che fanno qualcosa, non sono collegati in un unico robot, ma possono essere distribuiti all'interno di un processo produttivo. Perché la stessa cosa della robotica? Perché gli assi devono essere coordinati, poco importa che uno sia qua e uno sia là. Quindi per me e per l'ambiente industriale è robotica anche quel settore là. Tanto è vero che ci sono aziende che vendono controllori per macchine di catene di montaggio, non so, filatoi ad esempio, e usano lo stesso sistema di controllo per assi di robot, e non c'è alcuna differenza su, diciamo, sul cervello elettronico di questo sistema. Quindi dimenticatevi, o perlomeno estendete le vostre considerazioni da un robot con una catena cinematica a un qualcosa che potrebbe essere multiasse, tipo una macchina a controllo numerico o un filatoio o qualsiasi altra macchina automatica. I muscoli sono gli attuatori, poi nel corpo abbiamo dei sensori che sono proprio recettivi, sono quei sensori che dicono dove sta il corpo, quei sensori interni che abbiamo, che ci danno informazioni sulla presenza del nostro corpo. Anche i robot ce li hanno, ad esempio gli encoder che misurano le posizioni angolari dei giunti. Ci sono sensori esterni, telecamere, e qui il parallelo è ovvio e non va discusso, insomma è abbastanza facile. Poi ci sono motor skill, quindi le capacità di movimento. Quando noi muoviamo un braccio è perché eseguiamo delle azioni di controllo, quindi abbiamo delle azioni motorie che percepiscono le posizioni del braccio e poi aggiustano secondo il concetto di controllo. E per ultima l'intelligenza, della quale non diremo assolutamente niente perché non è compito di questo corso, anche se è molto importante. Tanto per darvi però un'idea di come si stanno evolvendo le cose, sta nascendo quello che è l'Internet of Things, e quindi adesso non si fa più riferimento a un robot come un elemento isolato, ma un robot inserito all'interno di un processo più complicato. Questo è un caso funzionante, questi sono robot che si occupano di una serra, è un prodotto commerciale, sono dei robot mobili che gestiscono una serra in automatico. Questi robot da solo non fa niente, il robot deve interagire con tutta una serie di sensori che sono legati alle condizioni ambientali delle piante. Ecco che quindi il robot è parte di un sistema robotizzato più ampio, e nell'industria questo viene indicato come Factory 4.0, ossia la possibilità di raccogliere informazioni a tutto tondo riguardo l'ambiente industriale e poi agire di conseguenza. Attenzione che in questa Factory 4.0 interviene anche l'uomo, quindi c'è un'interazione anche uomo-robot. Vi faccio un esempio: Wärtsilä, per dire, adesso ha tutto automatizzato la raccolta dati, mentre prima uno doveva, un operaio doveva prendere il calibro, misurare il diametro di un cilindro, okay, riportarlo sulla carta e consegnare la carta. Adesso i calibri sono collegati con un sistema di raccolta dati, per cui misura, automaticamente va nel sistema di raccolta dati e entra nel flusso. L'operaio può anche però dire ok, voglio inserire un miglioramento nel processo produttivo, ha una schermata, mette la richiesta va in automatico al centro di raccolta dati, il centro di raccolta dati ha tot tempo per fornire una risposta, se va bene o non va bene, e tutto viene monitorato. Ecco, tutto in un'ottica di integrazione tra automazione e raccolta dati. Ok, nulla si può fare se prima non se prima non si analizza un robot dal punto di vista cinematico. È la base. Allora, noi vedremo la struttura di manipolatori, vedremo delle matrici di rotazione e le composizioni di matrici che ci servono per definire i sistemi di riferimento nei vari corpi, vedremo appunto le trasformazioni omogenee, e queste sono le tematiche fino ad arrivare a Denavit-Hartenberg. La notazione Denavit-Hartenberg vi uscirà dalle orecchie, e la faccio perché è la base della robotica riconosciuta, ormai standardizzata a livello mondiale. Ok, queste sono un po' tutte le tematiche. Un testo che è importante è questo qua, Sciavico Siciliano, Robotica Industriale. È un testo molto complicato. Io alcune tematiche le prendo da là, alcuni temi, quello che insegno. Se devo darvi un consiglio, compratelo solamente se volete un riferimento per il futuro. Per l'esame, secondo me, è sovradimensionato, nel senso che con le slide e con la spiegazione in classe dovrebbe essere sufficiente, più che sufficiente, per passare l'esame, per capire i concetti. Aspettate un attimo. Bene, questo comunque riferimento del testo ce l'avete. Ecco, partiamo da dei concetti che erano già stati introdotti in meccanica applicata alle macchine e che però noi vedremo fatti in maniera un po' meglio. Allora, catena aperta e catena chiusa. Vi ripeto la definizione dei giunti, link, membri, coppie cinematiche, coppie scontato. Catena aperta significa che se partiamo dalla base del robot, noi riusciamo a percorrere tutti i link del robot arrivando all'end effector. Vi ricordo che la parte terminale del robot si chiama end effector, e là ci fermiamo. I robot paralleli, invece, noi partiamo dalla base del robot, questo robot ABB va attaccato al soffitto, quindi per noi il telaio, questa base qua, è verso l'alto. Partiamo con questo link, scendiamo, percorriamo un altro link e poi risaliamo. Quindi partiamo dal telaio e si ritorna al telaio. Non c'è in un robot parallelo alcuna possibilità di non chiudere la catena cinematica nel telaio. E allora si indica parallelo. In realtà possiamo avere anche applicazioni miste. Esistono anche robot di questo tipo. Questo è un robot parallelo montato sotto un robot seriale. Insomma, è semplicemente, poi sta là sulla definizione cos'è parallelo, cos'è seriale, è poco importante. Quello che invece è importante come concetto riguardo i robot paralleli e i robot seriali è il motivo per cui, quali sono le differenze tra i due. Vediamo se lo dico dopo. Le differenze tra i due. I robot seriali sono molto meno rigidi dei robot paralleli. Questo riuscite a vederlo anche voi se pensate a, ad esempio, scattare una fotografia con una mano o con due mani. Se usate una mano, allora state usando un braccio, quindi una catena seriale aperta. Se usate due mani, state usando un robot parallelo, perché partite da un braccio e chiudete sull'altro braccio, per cui siete più rigidi. Lo svantaggio dei robot paralleli rispetto ai robot seriali è che invece la capacità di movimento è molto limitata. Un robot parallelo, ad esempio, non riesce a gestire bene le posizioni angolari dell'effetto, non riesce a fare questo movimento. Ecco che c'è un compromesso tra l'utilizzare uno e l'utilizzare l'altro. Non è che se spendiamo tanti soldi riusciamo ad averne uno molto performante, dipende dalla possibilità di dall'applicazione. Uno potrebbe anche dire: prendo un robot seriale, per farlo più rigido lo faccio pesantissimo e quindi riesco a fare anche questo capovolgimento qua. Questo è vero, però se lo faccio pesantissimo vuol dire che introduco inerzie, e se introduco inerzie lo faccio anche molto lento. Per cui, mentre un robot parallelo riesce tranquillamente a gestire velocità di questo tipo, un robot seriale fa molta fatica, soprattutto se pesa 2-3 tonnellate. Ok, quali sono i tipi di giunti che vengono utilizzati in robotica? I giunti sono esclusivamente i prismatici e i giunti rotoidali. I giunti rotoidali, avete visto in meccanica applicata, sono cuscinetti. Solitamente in robotica si usano cuscinetti reggispinta accoppiati, perché così si riesce a evitare i giochi. I giochi sono qualcosa da evitare assolutamente in robotica, perché vuol dire non avere, non solamente non avere precisione, ma non avere ripetibilità. Quindi, per evitare problemi di errori di ripetibilità, si deve ridurre il più possibile i giochi. Ecco che mettendo due cuscinetti reggispinta accoppiati uno con l'altro, le cose si risolvono. Per capirsi, disegno qua. Se questo è un link e questo è l'albero che deve ruotare, quindi l'asse di rotazione è il seguente. Qua inserisco le sfere di cuscinetti. Questo è un cuscinetto, un anello che sta da una parte, un anello che sta dall'altra, e invece l'altro parte del cuscinetto è così. Questo è il ramo del robot e questo sarà incastrato in un suo telaio da qualche parte. Quindi questo rappresenta un anello di un cuscinetto, questo un anello dello stesso cuscinetto e questo secondo cuscinetto, l'altro anello interno e l'anello esterno. Questi due cuscinetti vengono chiusi a pacco in questa maniera qua, quindi stringendosi eliminano il gioco. Questo l'avete visto forse in disegno con Muscia, l'esposizione a X o a O dei cuscinetti, o anche in meccanica applicata alle macchine. Raramente in robotica si usa un unico cuscinetto, perché questo sbandiera un pochettino. Per quanto riguarda invece le guide lineari che costituiscono le coppie prismatiche, quello che si usa sono questi sistemi qua. Vediamo un po' se mostra un po' più avanti come funziona. Ecco, questo è il pattino. Il pattino si scorre su una guida, quindi ha un vincolo sia laterale da una parte che dall'altra, e all'interno del pattino ci sono delle sfere, e queste sfere vengono fatte ricircolare all'interno del pattino perché tendono ad uscire. Vedete, quelle sono il giro di sfere. Vediamo se lo mostro in movimento o se è già finito. Ah, eccolo là. Vedete, questo è il movimento che fanno le sfere all'interno del pattino, e questo permette di avere una forte capacità anche laterali e anche una resistenza in momenti elevati. Di solito, vediamo un po' se mostra, non lo mostra. Sì, non era un gran video questo. Comunque, sostanzialmente, avviene che se questa è la slitta, qui abbiamo le sfere, questo è il pattino, quindi se io mi muovo in questa direzione, queste sfere tendono ad uscire e vengono, quando escono, vengono riprese, rimesse in un canale e riportate qua davanti. Quindi questo determina il ricircolo di sfere. Il movimento è sempre un movimento a strisciamento, a rotolamento, e quindi l'attrito radente viene trasformato in attrito volvente, che è molto più efficiente. Questa qua non è una coppia cinematica di rotazione, ma è una coppia vite chiocciola, e questa invece è una trasmissione meccanica. Queste trasmissioni meccaniche vengono utilizzate tantissimo in robotica, e praticamente il motore fa girare la vite fa spostare una chiocciola avanti e indietro, però a differenza delle viti normali che voi vedete, il filetto è costituito dalla cava al cui interno ci sono delle sfere. Questo fa in modo che lo stesso ci sia un principio di avvitamento, ma che questo avvitamento sia a bassissimo attrito. Vedete? Adesso la vite sta ruotando, nella rotazione fa ruotare le sfere escono a un certo punto e vengono rimesse davanti. Qua è molto più chiaro il concetto del ricircolo di sfere. Ok? Nelle viti che voi conoscete invece è esattamente il contrario, si fa in modo che l'attrito sia maggiore possibile, perché più elevato l'attrito più fatica si fa a slittare, e quindi la vite, che deve essere utilizzata come elemento di ancoraggio, sta ferma. Se voi provate, se voi aveste viti a sfere per avvitare un pezzo di legno, si svita dopo 2 secondi. Ok? Quello che vedete sotto invece, questo qua, è l'esploso di un giunto di un robot Kuka. Si chiama LBR ed è un robot collaborativo, cioè quelli che sono intrinsecamente sicuri e che possono operare con la persona vicina, con un operatore vicino. Vedete che ha questi spigoli arrotondati, appunto per, questa è una gomma molto morbida, appunto per evitare, se ci sono contatti, essere il più sicuro possibile. Tanto per darvi un'idea, questo è tutto quello che c'è dentro. Quindi qua ci sono riduttori, questo è un riduttore, harmonic drive, ci sono sensori di coppia, power converter, vuol dire che c'è un driver di potenza all'interno del motore, questo è il motore, e un encoder, quindi ha parecchie cose, questo è grande così più o meno, tutta questa cosa. E infatti costa 60.000 euro questo oggettino qua, non è che costi 2 lire. E ovviamente anche i cuscinetti. Alcune strutture di robot, questa è la struttura più semplice, costano pochissimo, di solito 2-3 mila euro d'asse. Questo è un robot cartesiano, si muove nel 3D, fa cose abbastanza semplici, non è così veloce nel movimento, ha il vantaggio di essere assemblabile, quindi di solito ci comprano i singoli pezzi separatamente e poi vengono assemblati, e costa una stupidaggine. Un robot del genere può arrivare a costare anche 5-6 mila euro, 4-5 mila euro, però sto parlando di un robot industriale, non di un giocattolino, okay? Cioè qualcosa che lavora 24 ore al giorno, quindi è abbastanza contenuto come costo. Altro robot utilizzato tantissimo, siamo intorno al 10-20% di tutta la produzione industriale, è uno SCARA, più 20% che 10%. Lo SCARA è un robot costituito da ve lo mostro, poi lo discutiamo. È un robot che ha sul braccio 3 gradi di libertà e poi ha una traslazione verticale, quindi è un robot a 4 gradi di libertà. Sostanzialmente è quello che serve per fare pick and place, packaging, con anche capacità di sollevamento molto elevate. ed è un compromesso tra velocità, è abbastanza una scheggia rispetto a un robot antropomorfo, però riesce a sollevare anche 10, 20 kg, 30 kg, insomma, che è un peso di tutto rispetto nell'industria manifatturiera. Questo è in tempo reale, non è che sta che è accelerato, quindi performante. I gradi di libertà sono 1, 2, qua c'è un terzo grado di libertà, quindi i primi due riescono a posizionare nello spazio, no? Il terzo riesce a gestire la rotazione, e poi c'è quell'elemento che va su e giù. Quell'elemento che va su e giù determina la traslazione, quindi l'asse Z. Quindi 4 gradi di libertà. Cosa interessante, vediamo un po'. Qua vedete quell'elemento che va su e giù? Quell'elemento che va su e giù è una chiocciola. Come abbiamo visto prima, sono appunto che questa volta viene fatta ruotare la chiocciola ed è lo stelo che va su e giù. La rotazione della vite viene bloccata, quindi può traslare su e giù. Io posso scegliere di fare ruotare la vite e la chiocciola si sposta, oppure posso scegliere di tenere ferma la vite e ruotare la chiocciola, allora è la vite che va su e giù. Quella vite può essere anche a più principi. Cos'è una vite a più principi? Una vite a più principi è questa qua. Se io ho una vite, un principio è questo. Questo è il filetto. Fa tutto il giro. Ok? Solitamente i filetti sono molto vicini. Se voi prendete le viti che utilizzate per dare una vite per bloccare qualcosa, vedete che c'è un unico filetto che si avvolge attorno a se stesso. La vite a più principi cosa fa? Può avere due filetti i quali si avvolgono attorno a loro stessi, e si dice che ha due principi, oppure tre filetti che si avvolgono attorno a loro stessi. La differenza è questa: quando io voglio realizzare questi elementi devono essere ad alta velocità. Se devono essere ad alta velocità, il passo del filetto deve essere alto o basso, o l'angolo delta deve essere elevata, cioè io per poche per rotazioni molto contenute la vite deve spostarsi di tanto, e quindi cosa vuol dire? Che il filetto deve essere, se questa è elica rispetto all'orizzontale, non deve essere così, meglio che sia così. Però cosa succede? Più incliniamo l'elica, maggiormente incliniamo l'elica, il filetto magari fa un intero giro ed è avanzato di tanto così. Se io ci metto qualcosa intorno, appoggia solamente per due punti, tre punti, quindi devo avere una chiocciola elevatissima per fare in modo che il filetto appoggi su abbastanza punti per essere stabile. Allora cosa si fa? Si mettono filetti vicini che hanno la stessa vite, però aumenta i punti di appoggio per la chiocciola. Per cui se io guardo dall'alto, la differenza è questa. Se io guardo dall'alto la vite, in una vite classica io ho un unico filetto tagliato che poi sta scendendo. In una vite a più principi io posso avere ad esempio tre filetti contemporaneamente che sono in tre punti diversi che poi scendono in parallelo. È chiaro? Ok. Bene.
Scusi.
Sì?
Quindi i più principi sono legati alla stabilità.
Alla stabilità della chiocciola. Okay. Perché supponete di avere... Guardate, non sto esagerando, esistono viti fatte così, cioè con filetti proprio fisicamente con la stessa dimensione che ho disegnato qua. Se io mettessi una chiocciola fatta così, starebbe impresa qua e basta. Quindi toccherebbe dalla parte sola del filetto e l'altra andrebbe a toccare sulla struttura dello stelo. No, e allora cosa faccio? Aumento il numero di principi in maniera tale che sia sempre impresa la chiocciola. Queste macchine vengono utilizzate, l'ho visto utilizzare questi sistemi, ad esempio nei test delle schede elettroniche, che possono sempre avere dei difetti all'interno. Quindi ci sono dei robot che non fanno altro che avere sul testa delle puntine conduttive che vanno a toccare una pista e poi un'altra pista da un'altra parte. Se c'è il contatto viene rilevato il passaggio, quindi fanno solamente questo elemento, però le piste da toccare sono in movimento e quindi questi lavorano a una velocità spaventosa. A occhio nudo non si vedono quando sono in movimento,
per darvi l'idea di quanto veloci sono.
Quindi stiamo parlando di 20 metri al secondo come velocità. Ecco, questo invece, questi sono i robot ad alta velocità. Il record attualmente di robot industriali è detenuto dall'Adept, che ha un robot, lo chiamano 4, cioè si chiama proprio 4, scritto in italiano. E la ditta americana e fa figo usare i termini stranieri. E questo invece è la struttura del 3. Ecco, questo in tempo reale. Sono delle palline da ping pong. C'è una ventosa in testa. Ecco, questi tipi di robot, se voi fate caso, hanno delle coppie sferiche in questi punti, sia qua che qua. Queste coppie sferiche vengono mantenute in posizione attraverso una molla, cioè la base qua di queste due stelle è costituita in questo modo qua. Abbiamo delle sfere legate all'end effector e poi delle coppe tenute insieme da una molla così. Questo potete immaginare quanto fragile è questa struttura. Ogni tanto prende dei colpi, salta via, cioè letteralmente salta via. Ho visto casi in cui poi gli operai andavano a raccogliere i vari pezzi, li assemblavano e anche i carichi che possono portare difficilmente vanno sopra i 2 etti a queste velocità qua, perché ci sono problemi inerziali. Un'applicazione, io ho un collega che lavorava con Mosaico per mettere le pietruzze del Mosaico attraverso questo strumento qua, e c'erano dei problemi inerziali, la velocità era talmente elevata che le pietruzze erano pericolose. Cioè ogni tanto la ventosa perdeva la pietruzza e questa qua partiva come un proiettile, però aveva a che fare con elementi che pesavano 20 grammi, cioè non di più, 30 grammi. Quindi questi strumenti non arrivano a portare più di 5 kg, 2-3 kg. Ok. Allora, abbiamo visto diverse configurazioni.